Miles Davis, big fan, 1974, teniamolo in sottofondo per raccontare o perlomeno introdurre questa nuova storia e questo nuovo tracciato biografico di una donna che si ribellò allo schiavismo. Abbiamo detto nelle puntate precedenti che proprio lo schiavismo è stato letto da Paul Gilroy in una prospettiva differente, cioè non solamente la triangolazione tra Africa, Europa e Stati Uniti, ma anche come una ferita, Belux e altre teoriche, altre scrittrici hanno parlato di elogio del margine, di una ferita Anzaldúa, per esempio, per il confine, un altro confine tra Messico e Stati Uniti, ha utilizzato la stessa metafora per parlare delle differenze tra Nord e Sud. Quello dello schiavismo è una storia che ha riguardato tutte le nazioni europee, tutte erano coinvolte, tutte hanno direttamente o indirettamente appoggiato questa tipologia di mercato, perché questo si deve dire, era finanziariamente interessante e importante poter avere corpi da portare da una parte all'altra del globo proprio per essere utilizzati come manodopera. E allora la questione è che Paul Gilroy, in questo saggio scritto proprio in epoca thatcheriana, quindi un momento in cui la parte più destra e di appoggio alle riforme liberali sta imponendo un dominio, un'egemonia sulla Gran Bretagna, proprio in quel momento di discriminazione delle minoranze, non solamente quelle razzializzate ma anche quelle appartenenti a gruppi LGBTQ e più. Ecco, proprio in quel momento Paul Gilroy inizia a ripensare l'idea dell'Atlantico nero in una prospettiva differente, cioè con uno sguardo alla doppia coscienza o doppia conoscenza dell'afroamericani rispetto proprio a questo momento storico e a quello che è successo, cioè il dramma di famiglie, di gruppi interi deportati e messi ai ceppi nelle piantagioni del sud degli Stati Uniti o in altre parti delle Americhe. Paul Gilroy fa qualcosa di più e dice appunto che attraverso queste storie è possibile rintracciare forme di resistenza che si ripresentano anche nel presente, forme di resistenza che sono sia culturali ma anche pratiche vuol dire politiche, vuol dire con una capacità anche di costruire identità e percorsi di lotta che non sono per nulla scontate e che si smarcano da quelle che sono le categorie utilizzate. In questo senso Paul Gilroy fa qualcosa di molto interessante, cioè sposta il piano della discussione dalla tratta in sé a un altro elemento, cioè la capacità delle soggettività delle persone e nello specifico degli africano-americani di costruire percorsi di lotta e di uscire, magari a volte anche appropriandosi della cultura bianca, ma ridisegnandone il significato, di uscire dagli schemi e di ribaltare quello che è la tassonomia, in generale il quadro, le gerarchie, le categorie che vengono utilizzate per controllare il mercato ma anche più in generale le società. Allora, queste storie nascono, e l'idea di tracciare queste biografie nasce proprio dall'insegnamento di Gilroy, cioè che una storia poi in qualche maniera è collegata e si collega ad altre storie, riverberi di memorie che produce, di collegamenti, di riflessioni, portano poi sempre al presente e con uno sguardo più ampio al futuro, a un futuro di lotte, a un futuro di mobilitazioni. Perlomeno questo è l'auspicio che abbiamo. Quindi io direi a questo punto di andare direttamente alla storia di Queen Nanny, della regina Nanny. Nata in Giamaica tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, Nanny è stata la leader dei Maroons. Chi sono intanto i Maroons? In inglese indica questo termine la condizione di quelle persone che nelle Americhe, quindi il plurale è sempre d'obbligo, erano riuscite a fuggire dalle piantagioni private, cioè gli schiavi che non si erano liberati, quindi non dei liberti, ma gli schiavi che continuavano a essere schiavi formalmente, ma poi nella pratica erano riusciti in qualche maniera a liberarsi e a vivere la parte della propria vita fuori dal controllo bianco, comunque fuori dalle piantagioni. Nanny era stata deportata negli Stati Uniti dall'Africa occidentale, dal territorio che oggi è più o meno l'attuale Ghana. Di origine culturale Ashanti, aveva quattro fratelli, tutti sono stati deportati nelle Americhe. Quao è uno dei fratelli, insieme a Nanny riesce a fondare un villaggio sulle Blue Mountains, nella parte occidentale della Giamaica, che poi pose il nome di Nanny Town. Cioè, in pratica, Nanny e Quao scappano dalla piantagione nella quale erano relegati e decidono insieme di costruire questo insediamento. Lontano dagli attacchi degli europei, il piccolo insediamento divenne un luogo a cui aspiravano tante schiave e tanti schiavi, in cui si praticava quella che oggi potremmo definire autogestione delle terre, delle ricchezze e la condivisione delle decisioni. Oltre 1000 schiavi riuscirono a raggiungere l'insediamento, quindi vuol dire un numero sostanzioso che crebbe e che a un certo punto iniziò a significare un problema per le autorità inglesi. Era cioè divenuto quello di Nanny Town un luogo della speranza, perlomeno nell'immaginario, di chi era ridotto ai ceppi. Dopo una prima gestione da parte delle autorità coloniali che in qualche maniera cercarono di minimizzare l'accaduto dicendo appunto che la Giamaica era sotto il loro controllo e che non stava succedendo nulla sulla costa occidentale, Nanny Town divenne molto pericolosa per l'ordine coloniale proprio perché iniziarono a scrivere di questa esperienza di autogestione anche altre testate non inglesi, e questo divenne un problema proprio per il controllo e anche il prestigio della corona inglese nei possedimenti d'oltremare. Numerosi articoli comparsi appunto sulla stampa internazionale raccontavano non solamente che alcuni schiavi erano scappati e si erano messi costruire una società, ma anche come questa società poteva essere in qualche maniera un'alternativa al colonialismo. E qui c'è già un primo riferimento molto forte: attraverso il recupero di questa memoria, la Giamaica inizierà a parlare di libertà, diciamo durante il percorso di nation building, di parlare di libertà attraverso la liberazione dalle catene della schiavitù. Dopo ripetute richieste di intervento da parte dei proprietari delle piantagioni, le autorità inglesi decisero quindi di intervenire, e lo fecero a loro modo, nel modo cioè più violento possibile. Ossia, inviarono l'esercito regolare britannico insieme a milizie e a mercenari neri stipendiati dalla corona britannica. Il capitano William Coffey, conosciuto Capitan Sambo, si attribuì l'uccisione di Nanni nel 1733 durante uno dei tanti scontri sanguinosi avvenuti. Infatti, a partire dal 1720 e fino al 1739, quindi pensate, 19 anni durò questo esperimento di autogestione, Nanny Town riuscì a resistere, e non solamente a resistere, perché l'insegnamento di costruire una società basata sull'uguaglianza, non solamente nelle scelte politiche ma anche in termini di genere di classe, perché tutti ricevevano quanto gli era necessario per vivere, ecco, questo insegnamento si riprodusse al di fuori di Nanny Town in molti altri insediamenti sulla costa occidentale, e quindi altri villaggi di Maroons si moltiplicarono fuori dal perimetro della città che aveva costruito Nanny e il fratello. Nanny divenne un simbolo della lotta delle nere, dei neri africano-americani, di libertà e di autogoverno, di democrazia dal basso. Trasformata in icona dalla mitologia nera, la sua storia fu riutilizzata nel processo, come dicevo prima, di nation building giamaicano. Nanny divenne eroina nazionale e il suo volto, o perlomeno una rappresentazione di lei, comparve sulle banconote ancora in uso nell'isola dei Caraibi. Questa è la storia di Nanny, di qui facciamo un collegamento perlomeno musicale. Come dicevo prima, queste storie sono storie che poi impattano nell'immaginario nero degli africano-americani e che ritornano anche e soprattutto nella cultura, ma anche nelle pratiche di lotta e nei riferimenti culturali. Uno di questi riferimenti è proposto da Sons of Kermit, è un trio che è fatto da componenti di diversi continenti e che ha cercato di raccontare proprio queste storie. Questo trio, trio jazz, ha l'obiettivo di recuperare queste storie proprio per dare la possibilità a persone che non hanno conoscenza di questo passato di rimettersi all'interno di una blackness, di un ragionamento più ampio sulla nerezza o su come la storia delle nere e dei neri abbia ancora oggi delle ricadute sul presente. Quindi sentiamoci